partiamo con un detto di Maître Philippe di Lione: Dio creò gli archetipi, i cliché, le matrici sarebbe, di tutto ciò che doveva esistere. Tutto avviene poco a poco, per questo la creazione fu lenta e dura ancora adesso. Che cosa sono i cliché secondo Maître Philippe di Lione? Sono gli archetipi, sono i modelli, i prototipi di delle cose, degli eventi, della realtà. In fondo, quando noi facciamo un progetto di una cosa, vogliamo comprare una casa, noi la progettiamo nella nostra testa, la casa. Quindi creiamo il modello della casa già nella nostra testa. Successivamente la vediamo viva nel nostro sentire, ci mettiamo, la dipingiamo di questo colore, ci mettiamo questo arredamento, disponiamo così i mobili, ce la sentiamo viva dentro di noi, solo alla fine riusciamo a concretizzarla realmente. Il cliché, secondo Maître Philippe, quindi è il progetto di un evento, di un'azione, di un fatto, vissuto su un piano invisibile, portato a livello della dimensione vivente del sentire e infine concretizzato sul piano del volere e della volontà. Noi non saremmo qui questa sera se anche noi non avessimo scelto un cliché, che è il cliché del Cenacolo. Questo cliché per primo lo ha attuato sulla terra il Cristo, lo ha realizzato nei mondi spirituali e lo ha attuato sulla terra il Cristo. Questo Cenacolo poi nei secoli si è riprodotto attraverso la Tavola Rotonda, si è riprodotto attraverso la Confraternita della Rosa Croce, e questo stesso modello, questo cliché del Cenacolo, come dire, si disperde, si spalma su tutti i piccoli cenacoli che, come noi, cercano di riunire la scienza con la fede, la conoscenza con l'amore. Il primo a parlare di questi cliché, di queste matrici, è stato Maître Philippe di Lione. Ne abbiamo parlato tante volte di Maître Philippe di Lione. Adesso ne possiamo sapere qualcosa in più, perché il nostro amico Mauro ha prodotto un DVD, sì, un DVD introduttivo alla figura di Maître Philippe. E io gli do la parola, mi piace che lui stesso ne parli perché è una bellissima iniziativa. Prego Mauro.
In realtà non è che non ho molto da dire, è un paio d'anni che seguivo questo progetto. Mi è capitato di essere messo in contatto con un gruppo di discepoli di questo maestro che stava in Francia, appunto a Lione. Ho saputo che avevano prodotto un film, l'ho fatto venire in Italia e poi abbiamo deciso, io e Marina Sagramora, che è una signora che risiede a Roma,
che dirige l'Archetipo,
una rivista di ispirazione antroposofica, di farlo doppiare. E quindi il lavoro è finito e ce l'ho qui, ne ho portati una decina. Chi volesse poi acquistarlo, è un documentario molto circostanziato che dura 2 ore e che mostra tutti gli aspetti e tutti i luoghi della vita di questo grandissimo maestro spirituale che noi crediamo essere
un grande iniziato,
un bodhisattva del calibro più grosso, proprio perché manifestò questa sua potenza proprio da bambino, già dai 5 anni si capiva che era una grandissima individualità.
Questo personaggio è nato nel 1849 ed è morto nel 1905. È interessante per una sua presenza in Russia, perché fu chiamato alla corte degli zar prima che intervenisse Rasputin, molto prima, perché gli zar Nicola II e Alessandra Fyodorovna cercavano un erede al trono che non riuscivano ad avere, avevano tutte figlie femmine, e siccome Maître Philippe era un guaritore, era un veggente guaritore, lo fecero venire a corte sperando di ricevere un suo aiuto. Poi lì fu osteggiato dagli ambienti di corte, perché Maître Philippe, come tutti gli iniziati e le persone libere, non evitò di farsi nemici, questo è chiaro. Chi dice la verità spesso si fa dei nemici. Però la corte russa restò vicina a Maître Philippe per tutti gli anni che lui visse, ancora fino al 1905. Sono stati trascritti dei frammenti di Maître Philippe che parlava alle persone semplici, le più semplici possibili di Lione, e a trascrivere questi frammenti sono stati il suo discepolo Alfred Dell e è anche uno sconosciuto lionese che poi, diciamo, è stato, la cui testimonianza è stata ripresa da Papius.
Sì, esatto. Beh, sì, perché venivano raccolte le testimonianze, venivano raccolte in queste riunioni che lui conduceva in questo, credo fosse una stanza, uno scantinato,
Come per il
una specie di
magazzino.
magazzino, dove appunto andavano centinaia e centinaia di persone, c'era la coda fuori, entravano tutti, piano piano, entravano, diciamo, scaglionati, e scrivevano tutti, prendevano degli appunti. Questi appunti sono stati raccolti in questo manoscritto che poi vedrete nel documentario, da questo esoterista molto famoso che si chiama Papus. È un manoscritto che ha una storia particolare perché venne addirittura rubato dai nazisti e poi venne ritrovato dopo la fine della guerra. E venne pubblicato poi un libro che adesso in Francia è alla 12ª edizione e che peraltro io sto traducendo, adesso è più di un anno che ci sono dietro, prima o poi sarà pronto anche quello.
Diciamo, possiamo anche dire che Maître Philippe è stato un grande maestro del karma, è stato un espositore della dottrina del karma, non ha mai usato questa parola karma, lui parla di reincarnazione, ma fa della legge della reincarnazione una legge morale che riesce a risolvere i problemi degli individui, che riesce a sbloccare dove il karma ha creato un ostacolo, una malattia per esempio. Un impasse nella vita, mentre Filippo con i suoi suggerimenti riesce ad aprire quel blocco, riesce ad aprire a trovare una soluzione, insomma, sul piano ideale, spirituale. È stato forse colui che più semplicemente ha saputo parlare della legge del karma, tant'è che diceva un domani, nel futuro, la legge del karma sostituirà il principio della lotta di classe. E ci è arrivata autonomamente da tutti. Non era un appassionato di Oriente, era un pensatore a suo modo, per conto suo, un isolato, una persona molto singolare, però chi legge i libri di Filippo non può non trovare tantissime coincidenze con l'antroposofia. Per cui siete invitati veramente ad avvalervi di questo prezioso contributo che è stato creato, perché è veramente un'iniziativa lodevole. Va bene.
A ricordare anche come veniva chiamato Maître Philippe, a proposito della sua biografia, no?
Cioè,
Padre dei poveri,
il
perché
padre
insomma ha un valore,
dei poveri, sì.
cioè nella sua vita si dedicò naturalmente ai poveri.
A fare beneficenza, a pagare gli affitti, a sostenere le vedove, gli orfani,
È un
con tutto
particolare,
quanto.
insomma, che
Cosa
la
dice Maria
biografia.
Teresa? Non ho capito, Maria Teresa ti sta sussurrando
Maria
qualcosa.
Teresa, dimmi. Sì, certo.
Devono andare via prima.
Faglielo adesso, lo fai adesso. Affrontiamo il discorso allora dell'evoluzione cosmica partendo per un po' dalla scienza. Secondo l'astrofisica, il nostro universo è nato dal Big Bang, la grande esplosione di una sostanza puntiforme che è avvenuta 13 miliardi di anni fa. Da allora l'universo si è espanso fino a 6 miliardi e mezzo di anni luce in tutte le direzioni. Questo è quello che dice la scienza. L'universo è formato da una serie di galassie, sempre secondo la scienza. Noi viviamo nella Via Lattea, la galassia della Via Lattea, che ha un diametro di 100.000 anni luce e ruota su se stessa. All'interno della Via Lattea c'è il Sistema Solare. Come è fatto il Sistema Solare? Il Sistema Solare, immaginiamo una bagnarola, o immaginiamo voi stessi, ecco, che siete disposti in cerchio. Ai limiti del Sistema Solare c'è una corona di stelle fisse, le 12 costellazioni zodiacali, che non si muovono, non ruotano, stanno ferme. I pianeti all'interno di questo spazio si spostano. Per cui, se una persona. Vai in mezzo. Fermati davanti a Franco. Diciamo che Franco è del segno del leone. No, facciamo che lui sia del segno. Che segno sei, Franco? Gemelli, no, perché Leone e Marcello non posso invertire le cose. Se io che sono al centro, sono la Terra, vedo Marcello che ha di fronte Franco, che è del segno Gemelli, dico: questa persona che nasce in questo momento è del segno del Leone, nei Gemelli, a Leone, il pianeta Leone, no, le sto dicendo. Volevo dire un altro, il pianeta volevo dire. Dunque, facciamo finta che Marcello sia Giove, Franco sia in un Gemelli. Questa persona che nasce in questo momento, a quest'ora, alle 9:20 di sera, ha il pianeta Giove nei Gemelli. Se qui c'è un altro pianeta, poniamo che sia Saturno di fronte a Marco, poniamo che Marco sia il segno del Capricorno, poniamo, non me lo ricordo che segno sei,
Ariete,
allora questa persona nasce con il pianeta Saturno in Ariete. La corona, quindi, non si muove mai, noi vediamo il pianeta di fronte a quella finestra, accomodati Marcello, di fronte a quella finestra. E questo significa che serve per far capire qual è il segno di nascita di una persona e dove sono collocati tutti i pianeti nelle varie case zodiacali. E questa è la domificazione. In realtà questo poggia su un equivoco, perché noi diciamo, in astrologia, ci sembra che il Sole si muova, invece il Sole non si muove, il Sole è al centro dell'universo secondo la scienza. Il Sole ha solo un moto apparente, è la Terra che gira attorno al Sole, secondo la scienza, da ovest a est. Ricorderete una sera che abbiamo fatto la raffigurazione e la rappresentazione del Buddha, anche i discepoli facevano la circonvolazione attorno al Buddha da ovest a est. Questo però, questa brevissima cosa che vi ho detto, la nascita dell'universo, il Big Bang, come è fatto l'universo con le galassie, il sistema solare, non ci fa capire nulla del cosmo. Non ci fa capire nulla del cosmo perché la parola cosmo per i greci significava ordine, ordinamento, bellezza, armonia. Se noi ci atteniamo alla comprensione della scienza, come ve l'ho enunciata prima, non c'è nessun ordine, c'è il caso. Invece per i greci il cosmo, l'universo, obbediva a un ordine specifico. Quest'ordine specifico è quello che è stato descritto da tutte le scuole esoteriche antiche, è stato a suo modo intuito da tutte le scuole esoteriche antiche. L'aforisma, il principio che fa da leva, da colonna portante di tutto l'equilibrio del cosmo, l'armonia del cosmo, è una frase che si trova nella Tavola Smeraldina, che è un testo dell'ermetismo egiziano del III secolo d.C., o II secolo d.C., e questa frase è il principio di tutte le verità esoteriche, soprattutto di quelle che si occupano della comprensione del cosmo. Dice la Tavola Smeraldina: tutto ciò che è in basso è come tutto ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Era un principio che fu diffuso, fu ripescato dall'antichità da un alchimista arabo che si chiamava Jabir ibn Hayyan, e successivamente fu Alberto Magno, il maestro di Tommaso d'Aquino, a diffonderlo nella filosofia occidentale. È un principio che vale anche per la scienza dello spirito. Abbiamo visto infatti che secondo la scienza dello spirito noi come esseri umani evolviamo per settenni. Abbiamo visto il primo settennio in cui si sviluppa il corpo fisico, il primo settennio del bambino, il secondo settennio si sviluppa il corpo eterico, il terzo il corpo astrale, poi cominciano i tre settenni di evoluzione dell'io che rielabora il corpo astrale, il corpo eterico e il corpo fisico. Poi ci cominciano ancora altri settenni in cui noi sviluppiamo gli altri principi, cioè il Manas, la Bhunti e l'Atman. Queste sono le sette tappe, possiamo dire, dell'evoluzione umana, della biografia umana. Però non solo l'uomo, secondo la scienza dello spirito, obbedisce a un ritmo di settenni, tutto l'universo obbedisce a un ritmo di settenni. C'è una settimana cosmica nell'universo che regola la vita, tutta la vita dell'universale. Steiner difatti dice che la vita nel nostro universo cominciò con il pianeta Saturno, pianeta Saturno, poi fu creato il Sole, poi fu creata la Luna, poi fu creata la Terra. Successivamente ci sono altre tappe, si creeranno un nuovo Giove, una nuova Venere e un nuovo Vulcano. Queste sono le 7 tappe planetarie che sono un po' la biografia del nostro cosmo. Ma non finisce qui il ritmo dei settenni. Qui siamo andati dal piccolissimo, che è la nostra biografia, al grandissimo, che è il cosmo. In mezzo c'è la storia. E anche la storia della Terra si svolge per settenni, dice Steiner. La nostra Terra ha attraversato una serie di ere. L'era polare, l'era iperborea, l'era lemurica, poi è venuta l'era atlantidea. Noi siamo nell'era post-atlantidea, successivamente verranno altre due ere, quella dei 7 suggelli e quella delle 7 trombe. Vi dicevo, noi siamo nell'epoca post-atlantidea, anche l'epoca post-atlantidea ha a sua volta diversi settenni, che sono le 7 epoche, così arriviamo a noi. L'epoca paleo-indiana, l'epoca paleo-iranica, l'epoca egizio-semitica, l'epoca greca-romana, la nostra epoca attuale, poi ci sarà successivamente un'epoca germanico-slava, la settima epoca sarà l'epoca americana. Si chiamano anche diversamente queste due ultime epoche, si chiamano anche con il nome di Filadelfia e di Laodicea, che sono prese dall'Apocalisse. Ho fatto questa rapida carrellata, su cui adesso poi ritornerò con calma, per specificare che questo ritmo dei settenni, della settimana archetipica, tesse e si ripercuote in tutti i livelli di esistenza, nel livello umano, nel livello della storia, nel livello delle civiltà, nel livello dei pianeti. La nostra considerazione dell'universo non è come quella cattolica, facciamo un distinguo. La Chiesa cattolica dice che il tempo ha un andamento lineare, parte con Cristo, tracciamo una linea retta, finisce con la seconda venuta di Cristo, con la parusia. I greci invece avevano un'altra idea, avevano l'idea del cerchio. L'idea del cerchio è che è l'eterno ritorno, tutte le cose ritornano su se stesse. Era l'idea stoica della concezione del tempo predominante presso i greci. Ha quindi il tempo, la vita, la storia, ha un andamento circolare per i greci, ritorna su se stesso, l'eterno ritorno. Invece la concezione antroposofica unisce queste due visioni temporali, nel senso che comincia con un andamento lineare, poniamo il nostro primo settennio, partiamo, facciamo un cerchio e poi andiamo avanti, poi facciamo un cerchio e poi andiamo avanti, è sempre così. Quindi la concezione antroposofica è insieme circolare e lineare. Perché? Perché i settenni non finiscono, dopo i settenni comincia un altro periodo di settenni, quindi la nostra epoca atlantidea, la nostra storia, siamo nella quinta epoca atlantidea, siamo situati nell'era l'abbiamo chiamata era attuale, ci sarà l'era germanico-slava, ci sarà l'era americana, ma non è che poi finisce, poi ricomincia un'altra fase, un'altra era, finiscono le epoche e ricomincia un'altra era. Facciamo così, un disegnino molto più facile.
Quel che finisce sarà a caso, diciamo. Dunque, per spiegare bene quello che dicevo prima, la Chiesa cattolica ha un andamento lineare, i greci avevano un andamento circolare, l'antroposofia ha questo andamento. 3, 4, 5, 6, 7, qui si chiude il 7, ricomincia e ricomincia una volta. Chiaro? Claro? Claro che sì.
Quindi è un andamento progressivo, lineare, circolare e tutto sommato progressivo. Ma poiché nel libro biblico dell'Ecclesiaste si dice che niente di nuovo c'è sotto il sole, Vediamo in che misura la saggezza primordiale ha anticipato nelle antiche tradizioni questa concezione antroposofica, perché non c'è niente di nuovo sotto il sole, ci sono sempre degli antenati, dei precursori, dei profeti che anticipano qualcosa. Quindi facciamo una premessa. Noi oggi ragioniamo sulla teoria dell'universo, su quello che noi diremo, teoria cosmogonica, come si è generato il cosmo, come procede il cosmo, e l'affrontiamo in maniera sistematica. In fin dei conti l'antroposofia ha sfornato una sua teoria cosmogonica e cosmologica e ha sistematizzato un sapere. Ci sono degli schemi, ci sono delle categorie, ma gli antichi, che avevano grandissime e potentissime intuizioni, non hanno creato niente di tutto questo. Non hanno creato una teoretica del cosmo, non hanno fatto speculazioni intellettuali, astratte, razionali sul cosmo, no. Quando gli antichi hanno intuito delle verità, si dice lo hanno fatto attraverso la facoltà mitopoietica, diciamo noi oggi, quello non sapevano neanche cos'era la facoltà mitopoietica, creando miti. L'antico iniziato, l'antico veggente, l'orci vedico per esempio, che intuiva le grandi verità del cosmo, l'origine del cosmo e la sua evoluzione, l'ha tradotto in mito. Quindi noi leggiamo una leggenda, però c'è un però. Che cosa ci facevano gli antichi col mito? Perché ci siamo posti tante volte questa domanda. Se le raccontavano una domanda al caminetto i miti? No. I miti erano la falsa riga dei riti. Cioè il rito era l'essenziale, il mito era la trascrizione delle fasi di un rito. L'antico svolgeva un rito, compiva una cerimonia, rispettando tutte le fasi del mito, e ogni cerimonia aveva una divinità protettrice. Per esempio, paragoniamo subito le cose a Steiner. Steiner dice che la prima fase di tutto il cosmo è Saturno. Saturno, come poi diremo, è un laboratorio, un grande laboratorio cosmico, oscuro, buio, in cui c'è calore. Ecco, lo yogin, rivivendo le fasi dell'evoluzione cosmica, da dove comincia? Comincia dal tapas. Controlla il respiro, segue un digiuno, resta immobile, sviluppa il sudore. Questo sudore crea attorno a lui un'aura di calore. Questo calore, questo primo calore, il calore originale dell'ascesi yogica, si chiama tapas, che significa appunto calore, come paragonabile alla parola tepore italiano, però è più che un tepore. Il suo rito, cosa lo porta a fare? A vivere il primo gradino dell'evoluzione cosmica, sperimenta il calore saturnio. Quindi gli antichi non speculavano, non ragionavano astrattamente, gli antichi sperimentavano. Quando sperimentavano, trascrivevano le loro esperienze e ne facevano un mito. Quindi tutti i personaggi divini o eroici di un mito non sono altri che fasi di un rito e fasi di fatti che si sono realmente verificati nell'evoluzione. Solo successivamente sono venuti i filosofi che hanno creato quelle bellissime teorie cosmogoniche che hanno creato, per esempio, Platone a partire dai miti orfici, oppure Shankara a partire dal mito vedico. Ma i filosofi sono venuti molto dopo. Una delle più chiare, evidenti premesse della concezione antroposofica del tempo e dell'evoluzione è l'esoterismo ebraico. Nel XIII secolo si diffuse un libro nella Provenza e nella Catalogna, un libro che si chiamava Il libro della figura. Una sera ne ho parlato durante una conferenza. Questo libro parla stranamente anch'esso dei sette nari, di un periodo di sette anni, che poi non sono sette anni ma sono i sette giorni della creazione, intuiti come come una settimana cosmica. Vediamo che cosa dice questo libro. I sette giorni della creazione, voi sapete che Dio ha creato la terra dall'inizio fino all'uomo in sette giorni, sei giorni di lavoro più il settimo di riposo. I sette giorni della creazione sono visti in questo libro come sette archetipi, sette principi, sette sefirot, le famose sfere dell'albero della Kabbalah, l'albero della vita. Ciascuna di queste sfere dà vita a un mondo destinato a durare 7.000 anni. Perché 7.000 anni? Perché si dice che 1.000 anni sono un giorno agli occhi di Dio, si dice nei Salmi. Una volta trascorso il sabato cosmico, una volta arrivati alla settima, al settimo giorno, il mondo ritorna nell'informità iniziale. Quello che la Bibbia dice, il caos, il tohu, nell'informità iniziale. A quel punto subentra l'archetipo successivo, la sefirah successiva. Quando sono passate sette sefirot, che cosa si è formata? Si è formata la settimana cosmica o la settimana dei monti. Quindi quei 7.000 per 7 fanno 49.000. A questo punto, 49.000, si verifica il giubileo. Come per gli antichi ebrei, ogni 7 anni si verificava il giubileo e venivano restituite le terre ai proprietari iniziali, così, secondo questo mistico anonimo peraltro, dopo la settimana cosmica, dopo 49.000 anni, si verifica il giubileo cosmico, la creazione ritorna all'originaria purezza. Questo aspetto, questa concezione, diciamo, suggestiva, ritorna sia nell'induismo che nell'antroposofia, perché anche l'induismo dice che dopo un certo periodo di epoche c'è il sonno cosmico, il pranaya, il riassorbimento della creazione. Brahma, il dio Brahma riassorbe la sua creazione, la azzera in se stesso. Anche questo libro, il libro della figura, dice che dopo questo periodo la creazione ritorna all'informità iniziale, al tohu iniziale. Anche Steiner dice la stessa cosa. Dopo un certo numero di epoche, che lui prende a prestito anche dall'induismo, li chiama Manvantara, ritorna al sonno cosmico, dice Steiner. Abbiamo parlato una sera dell'educazione dei bambini nelle scuole Waldorf. Il maestro Waldorf rispetta questo criterio, l'abbiamo detto, perché fa per alcune settimane l'epoca, poniamo, di grammatica. Poi ad un certo punto smette di fare l'epoca di grammatica, la grammatica va a dormire e comincia l'epoca di geografia, per esempio, quello che è. Quindi che cosa vuol dire questo? Che quel momento del pralaya, del sonno cosmico, è un momento parimenti creativo, sembra un momento di riposo, ma non lo è, perché noi facciamo dormire dentro noi stessi, facciamo scendere la nostra volontà gli insegnamenti ricevuti, le forze messe in atto. Quindi l'antico esoterismo ebraico del Medioevo aveva anticipato questo discorso dei settenni o dei settenari, su cui poi l'antroposofia farà radicalmente fermo. Ma facciamo un balzo ancora più in là, abbiamo parlato dell'ebraismo, l'altra grande religione più antica dell'umanità è l'induismo, non poteva non aver intuito qualcosa del genere, e difatti lo ha intuito. Nei grandi libri sacerdotali di Brahmana che cosa si dice? Che l'evoluzione procede per una serie di tappe, comincia con il calore, passa alla luce, passa all'acqua, passa alla terra, vengono rispettati questi gradini. Leggiamo cosa dice questo testo, da Taittiriya Brahmana. All'inizio questo universo non c'era. Non c'era il cielo, né la terra, né l'aria. Il non essere decise di essere pensante che io sia. Si riscaldò. Da questo calore fu prodotto il fumo. Si riscaldò di nuovo, dal calore fu prodotto il fuoco. Ancora si riscaldò, dal calore fu prodotta la luce. Si riscaldò, dal calore fu prodotta la fiamma. Si riscaldò, dal calore furono prodotti i raggi. Si riscaldò e divenne condensato come una nuvola. E divenne il mare. Ciò che fece nelle acque divenne la terra. È un libro antichissimo, di 3500 anni fa. Questo libro antico ha già intuito che all'inizio c'è il fuoco, poi c'è la luce, poi c'è l'acqua, poi c'è la terra. Sono gli stessi gradini che noi ritroviamo, ne ritroveremo tra poco, nell'evoluzione cosmica secondo Steiner. C'è però una diversità, bisogna dire subito, fra la concezione indiana del tempo e quella antroposofica, che è una concezione, una differenza di fondo che se mi sentirei di fare, perché la concezione indiana è regressiva, la concezione antroposofica è progressiva. La concezione indiana dice che all'inizio dell'universo c'era l'età dell'oro, poi l'età dell'argento, poi l'età del ferro, poi l'età del bronzo, poi l'età del ferro, che chiamano con diversi nomi, Kṛta Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. La quarta età, l'età di Kali, è l'età oscura, l'età in cui si perde la connessione con lo spirito, quindi la concezione indiana del tempo è una concezione regressiva, potremmo dire pessimistica. Ma questo gli indiani non gli spaventa, perché dice l'essere umano è fatto così, una volta era nel divino, poi si disperde, si allontana sempre di più dal divino, alla fine la creazione si annulla, Brahma ci dorme sopra, si risveglia di nuovo e crea ancora un altro universo. Mentre la concezione antroposofica è progressiva, dicevo. Questo non vuol dire che noi, progredendo nel tempo, non ci confrontiamo sempre di più col male. È vero anche per noi quello che è vero per gli indiani, che quando più si progredisce tanto più si va nell'età oscura, però dice Steiner che quando più andiamo in un'età oscura tanto più disponiamo delle forze di trasformare l'oscurità, quindi non è un discorso, diciamo, di arrendevolezza, di vittoria del male, assolutamente, è un entrare nella pelle del drago per sconvincerlo veramente. Un altro civiltà che ha precorso i tempi nella concezione dell'universo e che presta il fianco a tantissimi raffronti con la concezione antroposofica è la filosofia greca, delle origini, l'esordio del pensiero greco. Anche lì che cosa troviamo? Troviamo i primi filosofi, Talete, Anassimandro, Eraclito, i quali sostenevano, andavano alla ricerca dell'archè, del principio di tutte le cose, del principio della materia, del principio del mondo. Talete, per esempio, disse che il principio da cui tutto derivava, lo abbiamo studiato in tanti alle scuole medie superiori, è l'acqua. Anassimandro dice che era l'aria, Eraclito dice che era il fuoco. Steiner ha avanzato un'ipotesi, e devo dire che mostra il suo interesse. Diceva in una conferenza, questi filosofi appartenevano a diversi temperamenti umani. Voi sapete che ci sono i temperamenti bilioso, melanconico, flemmatico e collerico. Flemmatico, melanconico, sanguigno e collerico, sì, ognuno li chiama a suo modo. Talete, che era un flemmatico, ha pensato che l'origine di tutto fosse l'acqua, perché il flemmatico risponde all'elemento acqua. Anassimandro, doveva essere un sanguigno, ha pensato che l'origine di tutte le cose fosse l'aria. Eraclito, che doveva essere un collerico, ha pensato che l'origine di tutte le cose fosse il fuoco. Può anche darsi che sia così, assolutamente, ammissibile. Ma ancora più facile pensare che ogni pensatore sia salito più in alto dell'altro, perché nel processo di penetrazione dell'origine del cosmo ha fatto un salto in più. Come Talete è arrivato all'acqua, l'altro ha fatto un progresso in più dentro il mistero dell'universo, è arrivato all'aria, Eraclito è arrivato ancora più in alto. C'è stato proprio un processo di intuizione, di entrare dentro la pelle del cosmo, hanno penetrato ancora di più la genesi dei pianeti, in cui Talete si è fermato alla Luna, perché l'acqua corrisponde alla Luna, Anassimandro si è fermato al Sole, Eraclito, che era il più bravo di tutti, è arrivato a Saturno, che è il fuoco. C'è un frammento di Eraclito, un po' difficilotto, però conviene leggerlo, riportato da Clemente Alessandrino, da questo padre greco, e Eraclito dice, vicende del fuoco, prima mare, del mare poi una metà diventa terra, l'altra metà folgore. Come dire, commenta questo padre greco, il fuoco si converte tramite l'aria in umidità e ciò funge da seme dell'ordine universale ed egli lo chiama mare. Ora, per Eraclito, la sostanza basilare della creazione del cosmo è il fuoco, che è immortale, eterno. Questo fuoco poi può diventare aria, si solidifica in acqua, dall'acqua, dal mare, viene la terra, dice Heraclito. Vedete che anche questi antichi filosofi rispettano sempre la progressione degli elementi. Gli elementi che tessono la nostra vita quotidiana, noi nel nostro vivere giornaliero passiamo dall'acqua all'aria, alla terra, al fuoco, sono gli elementi che noi vediamo. Però i filosofi antichi avevano intuito un processo di autoconversione reciproca di questi elementi, sono in comunicazione fra di loro, non sono in tenuta stagna, ognuno separato dall'altro, no, dicevano gli antichi, c'è un processo di equilibrio che li porta a comunicare e a formarsi l'un con l'altro. Questo processo lo chiamavano diacosmesis, l'equilibrio armonioso dei quattro elementi. E Cicerone lo spiega in una bella pagina sulla natura degli dei, in cui dice chiaramente che questi elementi vengono in contatto l'uno con l'altro, per cui dalla terra sorge l'acqua, dall'acqua l'aria, dall'aria l'etere o il fuoco, e viceversa. Quindi gli elementi non sono mai separati, comunicano fra di loro, hanno una vita reciproca. Questo è il vero ordine del mondo, questo è il vero cosmos, diceva Cicerone. Quindi ci sono stati dei grandi precursori del discorso che andiamo ad affermare, che andiamo ad affrontare adesso, che è la cosmogenesi, secondo Rudolf Steiner. Però il più simpatico di tutti, quello che più mi ha convinto, perché per immagini, è l'opera alchemica. L'opera alchemica è il processo di trasmutazione degli elementi, dal piombo all'oro. Che cosa comporta l'opus alchemico per l'antico alchimista del Medioevo fino al Cinquecento? Comporta la sperimentazione, l'attuazione di quattro gradi di colori. La materia per l'alchimista si deve trasformare quattro volte e quattro volte si colora in modo diverso. L'alchimista parte da una fase che si chiama nigredo, il nero. Secondo Mayer, che è uno dei grandi alchimisti del 1600, dice Saturno regna nella nigredo. La prima fase dell'opera alchemica è l'opera al nero. Vi ricordate quel romanzo della Jursenar? Si chiama l'opera al nero perché appunto è la nigredo. La nigredo corrisponde al grado di putrefazione della materia. È il piombo sul piano dei minerali. Si può chiamare anche in altri modi questa fase testa di corvo, testa di morto e così via. La seconda fase dell'alchimista è l'albedo, che la distillazione corrisponde alla luna o all'argento. La terza fase è la citrinitas, che corrisponde al giallo. La quarta fase è la rubedo, che corrisponde al rosso. Bene, in queste quattro fasi io ci potrei vedere con un po' di impegno i quattro gradi della vita planetaria che abbiamo già attraversato. Come dicevo prima, Saturno, Sole, Luna, Terra. Qui sono un po' invertiti perché dovrebbe essere nigredo, citrinitas, albedo, rubedo. Non sono nell'ordine come ce li possiamo immaginare noi antroposofi. Però vi è da dire una cosa, che gli alchimisti non scrivevano per divulgare, scrivevano per confondere. Non hanno mai scritto un libro per spiegare le loro verità, per confonderle certamente, per annacquarle, per non farli capire bene, perché bisognava trovare la chiave per entrare in quelle opere. Quindi è possibilissimo che vadano interpretate come dice l'antroposofia. A queste fasi alchemiche, come vi dicevo, nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, corrispondono i quattro temperamenti: melanconico, flemmatico, bilioso, sanguigno. E quindi anche questi temperamenti umani, troppo umani, hanno in sé qualcosa di cosmico. Fu fatta una domanda a Steiner, tanto per cominciare a entrare in argomento: chi ha creato il sistema solare? Steiner ha sempre evitato questa domanda. Cosa c'era prima del sistema solare? Che cosa faceva Dio prima del sistema solare? Cosa c'era al principio del mondo? Chi abbia creato il mondo, se Dio ha creato il mondo? Queste domande teologiche a Steiner non piacevano per niente. Ha risposto in modo ironico diverse volte, o ha evitato la domanda, lasciando la questione irrisolta. Come ha fatto Buddha? Anche Buddha, la stessa, una di queste questioni, l'origine dell'universo, non ha risposto. È una delle quattro questioni irrisolte del Buddha. È giusto, perché Steiner dice, L'uomo deve porsi delle domande che rientrano nella sua evoluzione. Queste domande, che cosa c'era prima della creazione, è al di fuori del nostro percorso evolutivo. Non possiamo capirlo. Tutto quanto è utile all'uomo per svolgere la sua missione nel nostro pianeta gli si rivela nei limiti dell'esperienza spirituale. Ciò che possiamo sperimentare è ciò che ci serve. In ogni caso va precisato un aspetto. La scienza dello spirito, in merito alla dottrina della creazione, non ammette che la materia amorfa possa divenire intelligente da sola, perché questo è uno degli assiomi della scienza moderna, che dice che per un inimmaginabile susseguirsi di casualità, a forza di ricombinazioni chimiche, si è prodotta l'intelligenza. Ora, per Steiner questo discorso non esiste. C'è un architetto per fare una casa, c'è un ingegnere per fare un ponte, c'è una mente superiore che ha concepito la creazione. Anzi, precisa Steiner, c'è una mente unica che ha concepito la creazione, ma ci sono diversi architetti e ingegneri all'opera nel processo di creazione. Questi ingegneri, questi architetti, questi demiurghi, chiamiamoli anche con un nome gnostico, sono le entità angeliche. Le entità angeliche sono gli operai della creazione, che obbediscono tutto a un principio, diciamo, a un direttore d'orchestra. Quindi non possiamo dire che secondo la scienza dello spirito sia Dio a creare. Dio, nell'ottica antroposofica, se mai questa parola può veramente venire pronunciata così leggermente, è troppo alto per impegnarsi nel processo creativo. Creano le entità angeliche, rispondendo a un progetto che viene, sì, dalla divinità superiore, dalla divinità assoluta, però creano gli operatori, che sono le entità angeliche. Nei vari gradini c'è un concerto addirittura. Ma ritorniamo alla frase iniziale con cui siamo partiti. Tutto si crea prima nell'invisibile e poi si realizza nel visibile. Dicono i cinesi che il bambino, quando nasce, ha già 9 mesi. Questo per far capire che anche la gestazione è un periodo cosmico. Quindi la Terra, dice l'antroposofia, non è nata come Terra, è nata prima nell'invisibile, in un periodo di gestazione apparentemente non percepibile con i nostri sensi, di cui non possiamo dare delle prove concrete, delle prove materiali, però c'è stata questa elaborazione dell'invisibile. Come quando dicevamo, io per costruire una casa mi faccio prima il progetto in testa, ho un'idea della casa e poi alla fine la realizzo. La terra e il corpo umano sono stati prima creati su un piano invisibile come facoltà, come disposizioni, come stati di coscienza e solo alla fine si è verificato la concretizzazione di questo progetto nel corpo fisico solido e nel corpo fisico terrestre. Primo gradino, partiamo dal lontano passato, non chiedetemi delle date perché non esistono qui le date, il tempo non c'è. Il primo gradino da cui ha originato il nostro universo è Saturno, che non è il nostro Saturno attuale, è l'orbita di Saturno, cioè dove l'orbita che attualmente copre Saturno, quella era tutto Saturno. È la gestazione planetaria della Terra. Che cosa si è creato su Saturno? Su Saturno ha operato una precisa categoria angelica, che è quella dei troni. Partendo dall'alto ci sono i serafini, i cherubini, i troni. Ecco, il terzo coro angelico, i troni, ha donato se stessa su Saturno, ha creato il calore. È un calore senza luce. Se voi entrate in un laboratorio, spegnete la luce, è il calore senza luce. Se voi entrate in una stalla, è un calore senza luce. Se voi vi identificate con l'attività del vostro laboratorio addominale, è un calore senza luce. C'è sempre, questo ritroviamo sempre periodicamente a tutti i livelli, nell'uomo come nel cosmo, questo momento in cui si verifica, si crea un calore in cui non c'è la luce. Quale stadio di coscienza si crea su Saturno, su questo lontanissimo progenitore della Terra? è lo stato di coscienza della mineralità. Però non è la mineralità che noi percepiamo fisicamente, è la condizione di coscienza della mineralità. Non c'erano i minerali su Saturno, c'era l'essenza, il concetto della mineralità, cioè lo stare, l'essere immobile. Il prototipo del regno minerale viene creato su Saturno. Siccome il regno minerale gli corrispondono i nostri sensi, le nostre strutture nervose, anche il mondo dei sensi è creato idealmente su Saturno. E la materia, ma che non è la materia morta, perché noi non possiamo dire che la materia sia morta. Se noi guardiamo un geode, se noi guardiamo un metamorfismo minerale, una pirite che si trasforma in un altro minerale, noi ci accorgiamo che la natura non è morta. La natura anche minerale è vivente. Solo che, come dire, le parti più nobili, corpo eterico, corpo astrale, corpo fisico, l'io, sono distaccate da quella materia. Il minerale ha i suoi corpi superiori, che sono però disincarnati dal minerale. Il minerale sta soltanto, ma il fatto di prodursi in una certa forma, con una certa specularità, con una certa simmetria, con un certo sistema di cristallizzazione, ci fa capire che il minerale non è assolutamente una cosa morta, ha la sua vita. E questa è la vita che gli viene dal concetto della coscienza statica, la coscienza minerale che veniva su Saturno. Noi possiamo tradurre con una parola questo stare dello stato di coscienza della mineralità su Saturno e della nostra volontà. Se noi guardiamo la nostra volontà, avvertiamo nella volontà, che si esprime negli arti e nell'addome, innanzitutto il calore. Perché la testa deve essere fredda, ma l'addome deve essere caldo, altrimenti ci si ammala. E poi la volontà noi la percepiamo come calma. Quante volte abbiamo parlato della saggezza spinale, della spina dorsale, questo abbandonarsi, questo stare su se stessa della spina dorsale? E quella è la vera volontà. È la calma di fronte agli eventi, alle cose, alla storia, anche alla nostra stessa storia. Quando si sperimenta questa calma, questo abbandono fiducioso nella provvidenza dei mondi, della creazione, noi sperimentiamo la calma saturnia. Quando sperimentiamo un laboratorio in noi di creatività che attinge dalle forze più profonde a noi stessi, sperimentiamo la volontà saturnia. Come però si è creato su Saturno la coscienza di base, cioè la mineralità, così si sperimenta, si crea su Saturno anche l'ultimo gradino di tutta la nostra evoluzione umana, cioè il gradino dell'Atman, che è il gradino dell'uomo spirito, in cui l'uomo redime tutta la materia e la trasfigura nello spirito. Ad un certo punto questa grande sfera di Saturno che invadeva tutta la nostra, tutto il nostro universo, si divide. Il pianeta Saturno si stacca da questo centro, da questo cerchio enorme, e resta un'altra massa che chiameremo la massa del Sole. Su questa massa del Sole intervennero altre gerarchie, dice Steiner. Interviene la gerarchia delle dominazioni o gli spiriti della saggezza che crearono la coscienza eterica. Che cos'è questa coscienza eterica? È quella che attualmente anima il mondo vegetale, che gli dà la forza di crescere in contrasto con la stessa legge di gravità che vige sulla Terra. Un vegetale che sale in alto si oppone alla forza della gravità che spinge in basso. È la vita, la nostra vita eterica. Che cosa si sviluppa come prototipo sul Sole? Come su Saturno abbiamo visto si sviluppano i sensi, come prototipo dell'uomo sul Sole si sviluppa il sistema ghiandolare. Il sistema ghiandolare è quello che porta la vita negli esseri umani. Difatti noi sappiamo che nel bambino prima si sviluppano i denti, poi si sviluppano le ossa, poi si sviluppano i sensi. Il bambino piccolo è tutto un organo di senso, tutta testa, dicevamo. Dopo i primi 7 anni si sviluppa invece il sistema ghiandolare, il bambino cresce in altezza, perché si sviluppano l'ipofisi e le altre ghiandole, le ultime che si sviluppano sono le gonadi, per cui poi il bambino diventa un adolescente. Se la coscienza tipica del mondo Saturnio è la coscienza di sonno profondo, perché è immerso in questo stare l'essere vivente della fase Saturnia, invece sul Sole predomina la vita del sonno con sogni, che connota la condizione vegetale. Questa fa parte anche di una distinzione dei gradi di coscienza che vige in India, in cui c'è la coscienza di sonno con sogni, di veglia, e poi ci sono altri gradi più difficili da spiegare. Quando la sfera del Sole, che allora copriva, se non vado errato, tutta l'orbita che attualmente è il pianeta Giove, il Sole si distaccò da questa sfera, divenne una stella fissa, quella che è adesso, e restò un altro pianeta, che chiameremo il pianeta Luna. Su questo pianeta Luna agivano gli spiriti del movimento, o le dynamis. Che cosa si sviluppò sulla Luna? Si sviluppò la premessa, il prototipo del corpo astrale. Il corpo astrale umano, che è il corpo della sensazione, quello che incarnano gli animali oggi. Arrivano solo fino al corpo astrale gli animali. Però il corpo astrale è il corpo più recente. Addirittura sulla Terra si è sviluppato l'io. Il corpo meno perfetto, l'io, il corpo astrale, sono i corpi meno perfetti. Il più antico, il corpo fisico, il corpo, la struttura, come diciamo, minerale dell'essere umano, ancorché non percepibile, ma soltanto a livello ideale, è il corpo più elaborato. Il corpo fisico è perfetto nella sua armonia e nel suo intreccio con gli altri corpi. Il nostro io, se voi ci pensate, è il meno perfetto, perché tanto per cominciare abbiamo bisogno di dormire. Non possiamo vivere nell'io tutto un giorno senza dormire. Vabbè, lo si può fare, ma ci sono dei rischi e dei pericoli. L'io non è ancora pronto per entrare nella nostra compagine. Abbiamo bisogno del sonno, quindi di staccare la presa con la vita di veglia. Quindi non c'è una continuità di presenza dell'io nel corpo umano. Il corpo fisico invece ha delle leggi sempiterne. Il corpo fisico funziona da sempre così. Purtroppo il corpo astrale che venne elaborato sul pianeta Luna ha un handicap di fondo, si porta una tendenza, chiamiamola tra virgolette maligna, l'indurimento. L'indurimento, la desertificazione, l'astralizzazione. Quando prevale il corpo astrale in un ambito, che sia la nostra vita personale o che sia la storia cosmica, l'astrale, l'eccesso di astrale porta a un rinsecchimento, porta a un inaridimento. L'eccesso di razionalità brucia la vita. E quindi la Luna non poté perseguire questo processo al rischio di bruciare le sue risorse interne. Allora ci fu una separazione sulla Luna. La Luna venne proiettata al di fuori e restò la Terra. Ecco come si creò la Terra, perché la vita fosse preservata sulla Terra. Furono separate. Con questa separazione si creò la coscienza di veglia. Io vi sto semplificando le cose perché sono molto, molto più complesse. A questo punto cominciamo a affrontare le poche tappe che ci sono da descrivere della vita terrestre. Anche qui funziona per sette. Ve le ho annunciate prima: epoca polare, iperborea, Atlantidea e così via. Dice Steiner, chi legge nel mondo spirituale, in quella riserva di informazioni cosmiche che gli chiama la cronaca dell'Akasha, con un termine indiano, Akasha significa etere, spazio, è difficile tradurre tutto in un linguaggio comune, in parole, è più semplice tradurre in simboli. Come anche l'altra volta abbiamo fatto, quando parlando del viaggio post-mortem dalla vita terrena alla vita celeste, ho fatto il cerchio in cui ho disegnato tre volte la successione dei pianeti. Un simbolo ci aiuta bene a capire le cose molto più di quanto ci aiuti un ragionamento. Allora, partiamo a mo' di simbolo da quella frase di Haeckel che io spesso ho ripetuto. L'ontogenesi è la ricapitolazione della filogenesi. dice questo evoluzionista che visse nella metà dell'Ottocento, lo sviluppo dell'embrione non è altro che la ripetizione dello sviluppo della specie. Le tappe della vita embrionale ricapitolano, riassumono, ripercorrono le tappe della vita della specie. Per cui anche nell'embrione troviamo delle fenditure branchiali perché i pesci hanno queste fenditure. La storia della Terra quindi ricomincia con una ricapitolazione. Le prime fasi sono l'epoca polare e l'epoca iperborea, e noi nella prima fase dell'epoca polare della Terra abbiamo ancora sulla nostra Terra un coincidere, un rapprendersi, un essere un unico corpo di Sole, Luna, Terra. Le forze solari, lunare e terrestre coesistono nella prima fase della Terra, nell'epoca polare. Nell'epoca successiva, iperborea, il Sole lascia la Terra, restano soltanto le forze lunari e le forze terrestri. Nell'epoca lemurica, la Luna è unita alla Terra, e qui succede un patatrac. Succede un patatrac perché? Perché nell'epoca lemurica avviene quello che la Bibbia descrive come la seduzione, come il peccato originale, come la caduta, la famosa caduta dei nostri progenitori. Che cos'è la Lemuria? Qui cominciamo a ragionare un po' sul concreto, perché mentre finora abbiamo descritto mondi non percepibili con i nostri sensi, qui cominciamo a dire, cioè Steiner comincia a dire, che la Lemuria era un continente che si trovava a sud dell'Asia, dell'Africa e dell'Australia. La crosta terrestre di questo continente non era durissima, era malleabile, però esisteva, insomma, una crosta, perché prima abbiamo parlato di mondi, soltanto di stati di coscienza, adesso cominciamo a toccare le cose fisicamente. Su questa Lemuria, a sud, quindi di Asia, Africa e Australia, c'erano continue burrasche ed eruzioni vulcaniche. L'elemento fuoco sulla Lemuria predominava, tant'è vero che l'abitante della Lemuria, che è un abitante, poi lo vediamo, abbastanza arretrato, non è un abbastanza primitivo, come dire, non nel senso brutto di questo termine, vabbè, poi ci arriviamo. L'essere umano della Lemuria, il lemuriano, si serviva del fuoco vulcanico nella sfera del lavoro, lo sapeva utilizzare questa riserva. Nel paesaggio della Lemuria c'erano soltanto piante gigantesche, grandissime palme, grandissime felci. Anche gli animali erano abbastanza grandi, ma c'erano soltanto i mammiferi, arrivavano fino ai mammiferi inferiori, non c'erano ancora i mammiferi superiori che conosciamo noi. Tutto nella Lemuria era gigantesco. L'abitante della Lemuria viveva in caverne o grotte, non possedeva memoria né linguaggio, però possedeva la lettura del pensiero. Quindi era un essere istintivo, naturalmente chiaroveggente, che sapeva entrare perfino nel segreto delle leggi naturali, dei regni della natura, per intuire, per percepire come si svolgevano i fenomeni. Ma aveva una virtù in più, sapeva trasformare il proprio corpo, sapeva sollevare pesi enormi. In che senso sapeva trasformare il proprio corpo? E qui entriamo in un momento della nostra storia dedicato, perché l'uomo lemuriano era un uomo androginico, non si può dire neanche un uomo, l'essere lemuriano era un essere androginico. Tanta era la sua capacità di manipolare, di plasmare, di modificare il suo corpo, che era nel frattempo uomo e donna e poteva autofecondarsi. Quindi qui risale quell'antichissima leggenda che è attestata nel Simposio di Platone, in cui si dice che le antiche anime erano ermafrodite, erano androginiche, perché poteva plasmare a piacere il suo corpo. Però ad un certo punto nella storia lemuriana ci fu una differenziazione dei sessi, ci fu la divisione dei poli, e quindi da una parte ci fu l'essere maschile che prese su di sé la volontà, dall'altro ci fu l'essere femminile che prese su di sé la fantasia e l'immaginazione. Ad attuare questa separazione sulla Lemuria furono gli spiriti luciferici, che erano gli spiriti del desiderio, della brama, soprattutto della brama di sapere. Tuttavia, attraverso questi progressi, questi processi, la Lemuria dovette soggiacere a una diffusione, a un prevalere delle passioni, per cui, siccome l'uomo proietta fuori di sé ciò che ha dentro, queste passioni divennero eruzioni vulcaniche e la Lemuria fu distrutta dal fuoco, dalle eruzioni vulcaniche. Come per dire che le passioni infiammarono l'ambiente circostante. Solo un piccolo gruppo di lemuriani riuscì a preservarsi ed era un gruppo che si affidò alla guida delle donne. Le donne allora riuscirono a creare la prima forma di Stato, di principio di comunità, di convivenza, e riuscirono a coltivare la terra, riuscirono a distinguere tra bene e male e riuscirono a preparare la umanità successiva che era quella degli Atlantidei. Quindi gli Atlantidei derivarono da questo gruppo che si era preservato nella storia della Lemuria, però più guidato da donne. Di Atlantide si dice tanto, se ne dice tanto ancora oggi, si dice che lo hanno scoperto ora in mezzo all'Egeo, ora l'Oceano Atlantico, ora Gibilterra, comunque era nella zona compresa attualmente fra l'America del Nord e l'Europa, benché fosse molto più grosso, che poi si è ridotto nel corso dei secoli, dei millenni, con delle successive dei successivi diluvi, quelli che noi chiamiamo oggi gli tsunami, ha avuto una serie di tsunami per cui si è ridotto. Com'era l'uomo atlantideo? L'uomo atlantideo non era come noi, non ci siamo ancora arrivati all'uomo terrestre. L'uomo atlantideo ricordava, non pensava, non aveva uno strumento di pensiero ancora così incarnato e radicato nella nostra entità come ce l'abbiamo noi. Percepiva con una specie di proboscide, dice Steiner, che gli usciva fuori dalla testa, ma in ogni caso aveva una memoria eccezionale, mentre l'uomo della Lemuria non aveva memoria, invece l'uomo atlantideo aveva una grandissima memoria e per di più attraverso questa sua memoria riusciva a utilizzare e a manipolare le energie della natura, per cui si era costruito delle macchine già allora che riuscivano a volare alzandosi per una certa distanza dal suolo, una distanza molto piccola, che sfruttavano le energie dei vegetali, quindi come dire le forze eteriche, il corpo energetico, il prana dei vegetali, gli Atlantidei lo utilizzavano come carburante, e molti hanno riso su questo, ma è così. Su Atlantide ci sono state una serie di sottorazze. Cioè gli Atlantidei poi hanno fatto, a loro volta, hanno avuto sette grandi popoli, si sono sviluppati anche loro per settenni, ve li dico soltanto questi nomi: Remoachal, Tlavatli, Toltechi, Turani, Protosemiti, Accadi, Mongoli. Soltanto nella quinta sottorazza, nei Protosemiti, si creò la forza del pensare. Questi Protosemiti diedero vita, dice Steiner, agli Ariani. Ora è veramente singolare questo fatto che secondo Steiner, che Steiner non esta minimamente a dire che gli Ariani sono derivati dai Protosemiti, perché già al suo tempo si era diffuso l'antisemitismo. È una professione indubbiamente di filosemitismo. Il dire che gli Ariani discendono dai Protosemiti non faceva senz'altro piacere agli Ariani, eppure è così. I Protosemiti elaborarono il pensiero pensante. Un rappresentante di questi semiti è ancora Abramo, il patriarca, il quale disponeva, dice Steiner, dell'organo del pensare. Gli fu dato proprio questa missione di portare lo spirito nell'organo del pensare. Dai protosemiti sono creati gli Ariani, che poi hanno disposto la forza del pensiero su tutta la terra. L'umanità su Atlantide fu varia. C'era un'umanità di messaggeri degli dei che erano portatori di una saggezza divina, che erano, come dire, personaggi ancora disincarnati alla Terra. Poi c'era la grande comunità che era dotata di un pensiero ma uno stato ancora addormentato, e poi c'erano invece i grandi portatori del pensiero su Atlantide. E questi rispondono a un essere, e qui viene fuori il primo grande nome di un iniziato, di un grande iniziato, che è Manu. Che cosa fece questo Manu? Quando la storia atlantidea cominciò a volgere al peggio, quando i circoli dei misteri, i circoli dei tempi soprattutto, presero la piega, la strada della magia nera, il Manu guidò una migrazione, anzi più di una migrazione forse, ma una migrazione me la ricordo senz'altro, verso est, e portò queste comunità di Atlantidei nel cuore dell'Asia, per cui poi noi nella storia più recente abbiamo l'effetto pendolo, come da Atlantide vanno nel cuore dell'Asia, così queste nel cuore dell'Asia ritornano verso l'Europa. Ci sono state le grandi migrazioni di 4 millenni fa dall'Oriente verso l'Occidente. Che cosa voleva fare il Manu? Il Manu innanzitutto è il primo grande essere spirituale che si incarna in un corpo umano. E il Manu vuole guidare questa comunità ad ammettere l'unicità del principio spirituale sotto forma morale, sotto forma sacra. Infatti dice Steiner che il Manu dice ai suoi seguaci: dovete ubbidire a colui che non vedete. Questa è la premessa del Dio biblico, il Dio biblico che non è, che rifiuta ogni polisemia, che rifiuta ogni pluralità di dei, per porre l'uomo di fronte alla responsabilità e al dialogo con il Dio unico. Ecco, il Manu è la prima persona che pone l'uomo a colloquio con il Dio unico e gli dà la percezione del sacro a colloquio con le diverse forze naturali. Da questa fase in poi intervengono nella storia umana i grandi iniziati. Manu è il capostipite di questi grandi iniziati. Che cosa pose fine alla storia di Atlantide? Alla storia di Atlantide pose fine, come dicevo, questo grande tsunami che affondò completamente il continente atlantideo, il quale a sua volta già era precipitato nella magia attraverso gli ultimi popoli che vi ho citato prima, ma soprattutto i Turani e i Mongoli. A quel punto la saggezza atlantidea è rimasta, si è diffusa nella terra, sia sul versante americano con le civiltà Maya, Azteche, che ancora conservano un sapore atlantideo sotto tanti aspetti, ma anche con le altre civiltà, soprattutto siberiane. Uno di questi grandi simboli che veniva alcuni grandi simboli che venivano dalla civiltà atlantidea sono per esempio le grandi pietre, i megaliti, che li troviamo in Galizia, come li troviamo nell'Europa del Nord, ma li troviamo anche in tanti luoghi della Terra, sono un'eredità atlantidea. Un altro grande simbolo atlantideo, della religiosità atlantidea, è l'albero sacro, l'albero del mondo. Questo lo ritroviamo nella cosmogonia Maya, come lo ritroviamo nella cosmogonia indiana, come lo ritroviamo nella cosmogonia ebraica, semitica. È un simbolo universale. Quando ci troviamo di fronte a simboli religiosi che vengono identificati come simboli universali umani, sono quasi sicuramente i grandi simboli atlantidei. Vediamo se c'è qualche domanda o qualcuno che vuol dire qualcosa, perché questo panorama è abbastanza difficile. Beh, io ve l'ho sintetizzato, è enorme quello che dice Steiner su queste. Purtroppo non ci sono prove, per cui non si può proiettare un film.
La fisicità su Lemuria, se ricordo, era una fisicità, c'era un corpo di quasi gassoso, se
non un corpo. No, non è gassoso, è una cosa plasmata, come se fosse una plastilina.
Però non c'era un corpo eretto, ma era, o sbaglio? Mi parlo di un corpo.
No, non penso che vada interpretato così, bisogna immaginare una specie di plastilina, qualcosa di informe, che prende forma ma poi ad un certo punto svanisce, no? Non è sempre continua. È la malleabilità. Perché poi ad un certo punto, dice Steiner, il vero corpo fisico denso lo troviamo solo su Atlantide, costantemente denso, anche se poi l'uomo atlantideo aveva una conformazione diversa della fronte, eccetera, ma la densità fisica la troviamo solo su Atlantide. Sulla Lemuria è un po' è come una medusa, dice Steiner, come se parlassimo di una medusa, ecco, la medusa dà questa sensazione. Io mi rendo conto che parlare di queste cose, ne ho parlato con una certa difficoltà, anche con una certa ritrosia, perché non userei mai in un ambiente qualsiasi normale, extra antroposofico, questi argomenti, perché questi argomenti non convincono nessuno. sono dei miti raccontati con un altro modo. Mi sono sforzato di proporveli perché abbiamo seminato nell'uomo prima i settenni dell'uomo, lo sviluppo dell'uomo, e allora non può non ridondare questa poliedricità dello sviluppo umano anche nell'universo. Ma se io vi dovessi dire partiamo dall'universo per arrivare all'uomo, no, sono un ateo, vi confesso che sono un ateo, perché non sono argomenti probanti, sono argomenti difficili da esporre e per l'uomo di oggi sempre più difficili da capire. Al massimo possiamo arrivare noi con la nostra mentalità, con il nostro pensiero, con la nostra immaginazione ai tempi indiani, possiamo tornare indietro a capire un po' l'India, a capire la Grecia, e siamo sempre a 4.000 anni fa, 5.000 anni fa. Ma riuscire a capire il nostro passato planetario io lo trovo molto difficile, se non nel fare un discorso puramente ideale. Allora facciamo un discorso ideale, saliamo sul piano dei grandi principi filosofici e sforziamoci di mettere un po' alla prova la nostra immaginazione. Ma qui non c'è nulla di concreto, non ci sono prove di nessun tipo, se non delle prove dialettiche. Io non lo so, ditemi voi qualcosa. Ah, qui dobbiamo scendere ancora di più in basso, qui dobbiamo scendere ancora di più sempre verso di noi, perché gli indoeuropei sono per Steiner gli ariani, e noi li vediamo affacciarsi nella storia attorno al 2000 avanti Cristo. Si discute ancora oggi dove fossero gli indoeuropei, più o meno sono state proposte due uraimat, patrie degli indoeuropei, uno nella zona della Polonia, che c'è adesso tra la Polonia e la Russia, in quella zona lì, e un'altra nella Russia caucasica, vicino al Mar Caspio. Queste devono essere le due possibili patrie degli indoeuropei. Sugli indoeuropei non abbiamo nulla come indoeuropeo comune, quindi come popoli indoeuropei. Noi abbiamo ricostruito il patrimonio degli indoeuropei da che cosa? Dall'India, basandoci sugli indiani e basandoci sui greci e sui romani. Siamo risaliti indietro con qualche conforto da parte degli ittiti, per esempio, da parte degli antichi russi, e siamo riusciti a ricreare e a immaginare come potesse essere il pantheon indoeuropeo, che era tripartito, funzione sacerdotale, funzione guerriera, funzione produttrice di ricchezza. Vai Mauro, vai a sistemare le cose. Vai tranquillamente. Quindi con gli indoeuropei noi siamo proprio nella storia ormai, siamo calati nella storia. E per ricostruire la lingua degli indoeuropei ci siamo dovuti basare sul sanscrito da un lado e sul lituano dall'altro. Per ricostruire il pantheon abbiamo dovuto prendere un po' tutte le divinità indoeuropee e cercare di capire i loro significati attraverso una comparazione mitologica. Perché noi non abbiamo libri degli indoeuropei, abbiamo soltanto il lavoro degli studiosi che hanno messo in luce le qualità e le tendenze mitologiche e cultiche degli indoeuropei. Certo, erano un popolo che si portavano la dimensione del pensare, questo senza dubbio. E tant'è vero che poi dalla civiltà indoeuropea è nata la filosofia. È un frutto tardivo, ma è un frutto che ha già i semi nell'antico indoeuropeo comune. Io direi di più, io personalmente sono appassionato alla glottologia e ho sempre, quando ho potuto studiare il mondo degli indoeuropei, mi sembrava di entrare in un mondo archetipico che soddisfaceva la mia voglia di storia e la mia voglia di filosofia. Ma se io devo dire ritorno sulla Luna, su Saturno e sul Sole, faccio molta fatica perché non ho dove poggiare i piedi.
Inserimento e relazione di arrivare.
Dunque, allora facciamo un distinguo. Quando entra un Lucifero e quando entra un Arimane. Lucifero entra sulla Lemuria, perché quando l'essere umano è cominciato a diventare un po' solido, un po' concreto, gli spiriti luciferici gli inoculano il principio dell'uscire fuori se stesso per aspirare a qualcosa in più. Gli danno la brama di sapere, di essere, di crescere, di andare avanti, di evolversi. E queste sono le forze luciferiche che ti dicono appunto esci fuori, corri. Difatti Lucifero che cosa fece? Ha dato all'uomo della Lemuria la conoscenza dell'albero del bene e del male non perché non gli spettassi, ma gliel'ha dato prima del previsto. E questo ha fatto deragliare l'essere umano, la direzione presa dall'essere umano rispetto al previsto in modo drastico, perché lo ha ostacolato, nel senso che gli ha fatto, come dire, commettere dei peccati. Quindi la cosiddetta caduta di Adamo non è altro che la seduzione degli spiriti luciferici che volevano accelerare il corso dell'uomo verso la conoscenza, ma glielo hanno fatto accelerare anche verso la peccaminosità, verso il vincolo alle passioni, alla carne e il vincolo alle nostre debolezze e ai nostri desideri. Dove Lucifero ha questa spinta verso l'alto, verso l'esaltazione, verso la passione, l'altro compare alla spinta verso invece il materialismo esasperato, il materialismo pratico, l'esclusiva visione di ciò che è concreto e materiale. E quindi gli spiriti animalici intervengono invece sulla storia di Atlantide. I fautori della magia nera, coloro che diffusero sull'Atlantide la magia nera, sono stati gli spiriti animalici, i quali non inoculano il desiderio nell'uomo, ma lo conducono all'errore conoscitivo, dice Steiner. Dove trionfa in noi l'ottundimento mentale, l'incapacità di discernere il vero dal falso, lo spirituale dal materiale, lì siamo soggiogati dagli spiriti animalici. È interessante notare una cosa a proposito di questi spiriti, che tante volte noi non ci badiamo in realtà. Non ci badiamo perché riteniamo di essere noi stessi, non ci può essere dentro di noi un suggeritore. L'uomo oggi si sente tanto una personalità coesa, ben convinta di se stesso, che fa tutto lui nella vita, che è il timoniere del proprio destino, che è il direttore del proprio operato, che non immaginiamo che ci possa essere qualcuno che ci dia un suggerimento. Eppure è così. Diceva Maître Philippe, giusto per ricollegarci a questo grande iniziato, noi crediamo di essere un solo essere, eppure ci sono parecchi esseri in noi. Crediamo di avere il nostro libero arbitrio, ma non ce l'abbiamo. Crediamo di avere la ragione, crediamo di agire da soli, ma subiamo l'influenza di tutti gli esseri che sono in noi. Era già Pirandello a dire che l'uomo non è uno, ma è uno, nessuno, centomila. Era Dostoevsky, alle soglie dell'epoca di Michele, a dire che esiste dentro di noi un sosia, un uomo del sottosuolo. E quindi tanti hanno attestato che non siamo soli, ma non siamo soli neanche da un punto di vista fisico, perché dentro di noi vivono colonie e colonie di batteri, dalla testa ai piedi. Per esempio, uno di questi batteri, lo sapete benissimo, è l'Escherichia coli, che dorme solitamente nell'intestino e non fa guai. Quando passa nel sistema urinario, chissà perché, non essendo a casa sua, comincia a fare il ribelle e crea delle infiammazioni. Eppure noi ci coabitiamo, per simbiosi naturale, con tutti questi esseri, noi ci coabitiamo tranquillamente. Potremmo coabitare anche con il signor Lucifero e Arimane se non ci volessero polarizzare a tutti i costi, l'uno verso l'esaltazione più sfrenata e l'altro verso la concretezza più esasperata. Un passaggio della Bibbia, un bel passaggio, nel libro Primo Samuele capitolo 15, ci dice che il re Saul a un certo punto sentì di essere sotto l'influenza di uno spirito cattivo, c'era Rimane dentro di lui perché Saul si era depresso ormai, il profeta Samuele gli aveva detto: quando vai a combattere contro i nostri nemici, che sono i nemici per antonomasia di Israele, Amalek, il popolo di Amalek, che sono proprio gli esseri arimanici, secondo la Bibbia, e lui gli disse: brucia tutto, non prendere bottini, non risparmiare le greggi, brucia tutto, gli disse Samuele, non ci appartiene, quello è tutto cibo impuro, roba impura, non fare bottini di nessun tipo. Invece Saul no, volle far tesoro delle cose di questo popolo, e allora Dio si vendicò e gli diede la depressione. E dice la Bibbia: uno spirito cattivo, dunque vediamo se noi cercheremo un uomo, e quando lo spirito cattivo ti investirà, no, dunque noi cercheremo un uomo abile a suonare, no, dove sto leggendo? E vabbè, insomma, fu assalito da questo rimorso, uno spirito cattivo lo turbava, dice la Bibbia. Che cosa dicono, escogitarono gli ebrei? Per cacciare questo spirito cattivo da Saul, gli procurarono un suonatore di cetra, che partendo dai suoni più bassi e saliva, alla fine lo trasformava. E questo suonatore di cetra era Davide. Presero questo ragazzo che sapeva suonare la cetra, che ammanziva questo spirito cattivo, e fu il primo esempio nella storia, il primo esempio in assoluto, di musicoterapia. Sì. Con la musica, lui, quando dunque lo spirito divino investiva Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul si calmava e si sentiva meglio, e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Quindi non è un caso che questi spiriti arimanici, luciferici, siano ammanziti alla musica, perché la musica in effetti, io non ve lo so spiegare, ma forse Anna Maria ve lo può dire meglio di me, appartiene a un ordine della creazione molto alto, per cui se siamo depressi cominciamo a suonare, a mettere un disco, per esempio cominciamo con Beethoven, prima prendiamo un adagio, poi un andante, poi un allegro, poi un allegro con brio, si supera il problema. Perché non sono le medicine che curano questi stati d'animo, lo stato d'animo va curato con una forza che viene dallo spirito, che è la musicoterapia. Ovvio che per essere calmati invece da Lucifero bisogna fare il processo inverso. E chi sono Lucifero e Arimene? Lucifero e Arimene sono due angeli che appartengono a diversi ordini, che sono decaduti dalla loro funzione. Nel senso che, mi sembra che, potrei sbagliarmi però, che Arimane sia un arché che lavora a livello di arcangelo, per cui lavora al gradino di sotto per prendere il sopravvento su questo mondo. L'arcangelo lavora sui popoli, e lo spirito dei popoli, ecco, mi sembra che Arimane da spirito della civiltà sia diventato, agisca come spirito del popolo per impadronirsi di questo mondo, tant'è vero che nel Vangelo di Giovanni viene ritenuto il principe di questo mondo. Vediamo un po' se qualcuno vuol dire qualcosa su questa serata abbastanza difficile.
Ma io mi chiedevo, cioè faccio fatica a formulare i pensieri, perché è una cosa molto
fantasmagorica, certo, abbastanza fantastica.
Però quello che mi frullava in testa era, a me non preoccupa quando ci siano prove, perché anche relativamente alle scoperte scientifiche, dell'osservatore, certo, cambiano le cose, quindi questo, certo, per me non è un problema. L'importante comunque che in qualche modo abbia una risonanza, e che a lui in quel momento abbia avuto una risonanza, eccetera. Quello che mi chiedo è che tutta questa cosa comunque, così come quando nasciamo e facciamo con l'embrione la storia della nascita dell'uomo, se tutte queste cose convivono nella nostra parte più antica del cervello come risonanze. In fondo noi anche, diciamo, quando tu dici la parte comunque che è relativa allo spazio, che sembra non appartenerci, però l'uomo ha sempre questa attrazione per ciò che è fuori e naturalmente poi ciò che è dentro. Si chiede chi c'è nello spazio, va a vedere le stelle, poi va a vedere gli atomi. E fa sempre questo paragone del tanto grande, del tanto piccolo, quindi comunque questa attrazione in tantissime forme, vuoi come studio dell'oroscopo esoterico, vuoi come studio di chi ci abita nell'universo, però c'è lì questa cosa, quindi probabilmente come risonanza e archetipo, in qualche modo c'è questa cosa, anche nell'uomo concreto che magari non è ancora elaborato una spiritualità, o ancora di più in chi sta cercando di lavorare.
Ma io direi che se siamo convinti, se ci possiamo convincere minimamente, che la dialettica della nostra storia, che si elabora per settenni e che ciascuno può constatare, può essere una legge, un criterio valido per tutto l'universo, già mi accontenterei. Nel senso che l'universo deve avere anche un principio, una scaletta a cui obbedire, non è il frutto del caso, della necessità, è il frutto della libertà. Deve avere una trama come la mia vita. Allora io da essere umano lancio una sfida, come dire, accetto anzi una sfida dal lato del mistero, e dico: l'universo deve avere una legge di base, secondo me è la mia stessa legge che regola la mia vita di individuo. È possibile, non ho le prove, ma dovrebbe essere così. Ovviamente il libro più importante di Steiner, i libri di Steiner che trattano questi argomenti sono La cronaca della Cascia, dalla cronaca della Cascia, e La scienza occulta. Poi ci sono anche delle conferenze in cui lui, e sono le conferenze di evoluzione planetaria, ma non vi so dire l'anno, adesso non me lo ricordo, ma comunque La scienza occulta è quello che più riassume benissimo questi, che spiega bene questi temi.
Sì, comunque mi sono ricordo male, fa moltissimi riferimenti anche sul cibo, l'energia dei cibi relativamente poi all'energia che sono anche stampate. Quindi la cosa dell'universo poi lui la riferisce anche proprio all'agricoltura, alle proprietà dei cibi,
sì,
eccetera, eccetera. Quindi comunque lui la fa rientrare.
Certo, perché lui parte dall'idea che il microcosmo è il riflesso del macrocosmo, per cui tutto ciò che si produce oggi sulla Terra è in sintonia con il sistema solare. Sì, anche questo c'è. Per cui ci sono delle erbe mercuriali, delle erbe che obbediscono ad altri pianeti, ma questo lo sanno. Voglio dire, di questo parla non solo Steiner, anche tanti esoteristi, anche mentre Filippo parlava di queste cose. Che c'è una consonanza fra i colori della nostra terra e quello dell'universo e così via. Questi tutti i veggenti lo sanno. Diciamo che il sistema di Steiner è quello che più impressiona. È un sistema vero e proprio. Ma fortunatamente la prossima volta ci occupiamo delle civiltà e lì ce ne abbiamo tante di prove.
Il fatto di lui da qualche altra parte parla anche di dare i tempi, no? Sui settenni, le civiltà della terra.
Sì.
Ricostruisce, diciamo, all'indietro.
Sì, ricostruisce all'indietro, sì. Però non è sempre facile.
No, non è facile, perché poi non torna con quello che la scienza ti raccoglie.
No,
assolutamente. La tua osservazione, no?
Assolutamente. Perché lui dice, per esempio, che tornando all'indietro, l'epoca paleo-indiana arriva 10.000 anni fa. Quindi Atlantide parte da 10.000 anni fa a 150.000, mi sembra, anni fa. Però questi numeri qui, se ci giochiamo all'otto è meglio. Perché io non lo so, sono numeri che davano i teosofi anche, non saprei che cosa ci servono questi numeri. Un po' difficile da capire queste cose. Secondo me dobbiamo fermarci sui concetti, che è importante, come dicevo prima, dai nostri settenni ai settenni del cosmo. Secondo punto, i nostri stati di coscienza, la volontà, il sentire, il pensare, ovvero sia il corpo fisico, il corpo eterico, il corpo astrale, hanno una storia che va molto al di là dell'umanità. Sono stati creati proprio delle sfere di esistenza, di pianeti, diciamo, in cui si è evoluta, si è proprio spalmata la diversa condizione della crescita dell'uomo. Noi siamo già minerali su Saturno e le entità celesti hanno impiegato millenni per riuscire a creare questa mineralità che noi adesso vediamo concretizzata nel capo dell'uomo. Il capo dell'uomo è l'elemento più perfetto che c'è nel nostro organismo ed è meraviglioso. Se uno si legge un libro di neurologia del cervello, è impressionante che cosa c'è e quanto mistero ancora ci sia nel cervello umano. Ecco, dice Steiner, il cervello è l'organo che viene da Saturno, anche se la sua funzione poi appartiene alla Luna, perché la strada appartiene alla Luna, però l'organo fisico risale a Saturno. E questo è impressionante, come la mineralità dell'uomo sia stata creata con tanta elaborata, sviluppata, con tanta perfezione delle parti, con tanta simmetria delle parti. E questo signore che ha fatto queste cose doveva essere veramente lungimirante. Con la differenza dagli gnostici, che mentre gli gnostici dicevano che la creazione umana è stata fatta sì da dei mediatori, noi abbiamo parlato degli angeli, gli gnostici parlavano del demiurgo, però la materia è condannata al male, dicevano gli gnostici. Ecco, Steiner è su un'altra riva rispetto agli gnostici, perché dice la materia è destinata al bene, noi veniamo dal bene, assieme a detto Steiner, e andiamo verso il bene. ciò che aspetta l'evoluzione dell'uomo è la trasfigurazione totale dei materiali che ha ricevuto dal cosmo gratuitamente, cioè la mineralità, l'etericità, l'astralità. Noi le redimeremo completamente alla fine, ne faremo un dono perfetto da restituire a chi ci ha creato con il mal manas, la buddhi e l'atman. L'atman è proprio è il vertice di tutta la nostra evoluzione terrestre, in cui noi avremo un nuovo corpo che non sarà nemmeno visibile, perché non ci sarà più neanche la legge del karma, quell'epoca lì sparirà molto prima, la materia cambierà addirittura stato, dimensione, corporeità, saremo a una materia inimmaginabile. Tanti l'hanno paragonata al famoso corpo del risorto, che è un corpo spirituale puro, tanti hanno paragonato a questo appunto la Buddhi o anche l'Atman, insomma siamo comunque ai vertici della nostra evoluzione terrestre. In ambito cattolico qualcosa del genere, per chi è appassionato, si può cogliere nell'opera di Teilhard de Chardin, che io conosco molto poco, l'ho sentita, l'ho giudicato qualcosa. Anche Teilhard de Chardin parlava di questi grandi panorami, orizzonti evolutivi che finivano, che cominciavano con il punto alfa e finivano con il punto omega. Il punto omega era il punto in cui l'essere umano si trasfigurava totalmente in un'altra sfera, lui parlava di noosfera, cioè siamo ai vertici di una lontanissima evoluzione dell'uomo in cui si trasfigurerà totalmente. Non a caso Teilhard de Chardin non è stato ben visto dalla Chiesa ufficiale, insomma.
Paradossalmente sembra quasi che altri argomenti che sono antroposofia e che si assumono probabilmente come karma, Cristo, risultino in un certo senso molto più convincenti rispetto a questa cosmogonia di cui abbiamo parlato stasera.
E di cui ci è il mio pensiero, questo è proprio il mio pensiero, perché anche se, come ho tentato in breve di fare, facciamo delle comparazioni con le grandi mitologie dell'antichità, però sono argomenti molto lontani. Qui già facciamo fatica a capire la legge del karma che ci porta di vita in vita, figuriamoci se riusciamo a capire questi argomenti che ci proiettano milioni di anni fa. Facciamo fatica anche a capire le cose, ma per esempio basta dire, una sera parlando con mia figlia che è insegnante di scuola steneriana, mi dice: ma io come faccio a spiegare ai bambini, perché loro i bambini a 9 anni sono fissati con i dinosauri, perché vogliono, siccome si sentono dentro di sé la forza diciamo emergente, le forze eteriche emergenti, ma sentono già un primo risveglio del corpo astrale, perché il 9° anno, come potrebbe insegnare una maestra Waldorf, è un anno di crisi in cui loro si distaccano dall'universo divino, dall'universo della mamma, per sentirsi per la prima volta come io, per cui sentono dentro di sé questa forza e la esprimono dove? Nell'apprezzare un bestione di questi qui che distrugge tutto, perché loro si sentono una forza distruttiva. Allora mia figlia mi dice: ma io come faccio a spiegare che stiamo studiando il paradiso terrestre, l'Eden, che l'uomo è un essere meraviglioso, divino, e poi se ha a che fare con queste bestie, che sono 10 volte più grandi di lui, e siamo dovuti, allora ho preso la Bibbia e mi sono dovuto ragionare su questo discorso, ho preso la tavola delle ere evolutive secondo la scienza. E per esempio mi sono accorto di una cosa, che innanzitutto quando c'erano i dinosauri, secondo la scienza l'uomo non c'era. Stiamo parlando dell'epoca quaternaria, che va da 250 milioni di anni fa a 200.000 anni fa, c'erano sì i dinosauri, tutti i sauri che poi sono misteriosamente scomparsi dalla Terra, ma l'uomo non c'era. L'uomo viene molto molto dopo, alla fine dell'era quaternaria. Quindi non coesistevano. E allora mi dice mia figlia: ma allora come gli spieghiamo la Bibbia? che la Bibbia, Dio ha creato sulla terra tutti gli animali, anche i mostri, il mostro Leviatano, il mostro Behemoth. Sì, però se uno legge la Bibbia in modo disincantato, ad un certo punto si accorge che quando Dio vuol creare l'uomo, dice: e Dio creò un giardino in Eden. Non li creò nell'Eden l'uomo, cioè in mezzo a questi bestioni. Fece un giardino in Eden. Eden significa steppa, dal sumerico. Eden significa steppa. Quindi in questo ambito in cui c'era la natura selvaggia, l'uomo ritagliò per l'uomo una regione apposta in cui non c'erano questi esseri mostruosi. Diciamo pure che erano finiti. C'erano gli esseri di cui l'uomo poteva essere signore. Difatti Dio dice all'uomo: tu dominerai su tutti gli animali della terra. Come faceva a dominare un dinosauro? Quindi non esistevano insieme. Questo per dire che ci sono delle fasi, anche per la scienza normale, non di rado intuiti anche dallo scrittore biblico, il quale fa dei distinguo sottile, però è un mito e noi non lo riconosciamo. Però, come dice Steiner, leggiamo attentamente le parole del testo, ci troviamo sempre una verità. Dio creò un giardino in Eden, cioè ritagliò un fazzoletto di terra, una piccola oasi, in una terra deserta.
Quando hai parlato di mi è venuto in mente che lui non ha ipotizzato l'idea della reincarnazione, non ha assolutamente.
Chi?
Dei grandi fratelli.
Ah, no, certo.
E allo stesso tempo però parla del divenire dell'umanità, del cammino evolutivo, descrivendo un'ascesi dell'uomo fino ad arrivare a un essere talmente perfetto che è quasi inimmaginabile.
Certo.
Questo mi dà un senso di. Mi fa pensare che sarebbe una vera ingiustizia se le cose si verificassero senza la reincarnazione, perché il beneficio di essere un essere così perfetto lo raggiungerebbero un numero limitato di uomini rispetto a quelli che hanno avuto vita nel corso dei miliardi, milioni di anni dell'esistenza dell'umanità. E quindi in realtà il loro beneficio sarebbe il frutto del sacrificio dell'umanità per consentire a questi pochi, relativamente pochi rispetto al resto dell'umanità, di usufruire di uno stato di perfezione.
Eh già. Eh sì, la legge della reincarnazione è la legge della vera giustizia. Se noi ne facciamo a meno, togliamo alla terra una fetta di giustizia. Sì, io conosco poco Teilhard de Chardin, non posso dire quasi nulla perché non l'ho mai letto veramente. Però penso che tu abbia ragione, Maria. Effettivamente questi discorsi al tempo di Steiner, che parlava ai teosofi, andavano molto, questi discorsi di cui abbiamo parlato stasera. Però adesso secondo me hanno perso sempre di più validità, non perché non ne abbiano, ma perché l'uomo è meno interessato a questo aspetto. Partire dal cosmo, che è un aspetto, è un modo di fare antroposofia, sarebbe un modo di fare antroposofia molto platonico. E noi, la nostra umanità è radicalmente sprofondata nella materia, dobbiamo partire dal concreto, quindi da Aristotele, poi possiamo arrivare un po' a Platone, forse ai piedi di Platone.
Però questo denota un passaggio evolutivo, perché con i filosofi a quel tempo anche fantasticavano molto, erano molto.
Sì, sotto quell'aspetto lui ai teosofi gli ha dato un percorso obbligato, un percorso sistematico, abbastanza chiaro, abbastanza elementare, non aperto alle fantasticherie. Ecco perché devo dire che Steiner con i teosofi era abbastanza severo, perché diceva che dovevano staccarsi completamente dalla dimensione sensazionale. Per cui rivelando queste cognizioni, queste immaginazioni, Steiner ha dato un percorso fisso, un percorso sicuro direi anche, perché i teosofi non solo ne dicevano tante, ma ricalcavano sempre la cosmologia, la cosmogonia indù, con tanti errori perché non la conoscevano neanche bene, perché è molto complessa peraltro, molto complessa. Dove noi parliamo per esempio di Kali Yuga, anche noi antroposofi parliamo di Kali Yuga, e diciamo che Kali Yuga è terminato nel 1897, ma questo per gli indiani è inammissibile. Il Kali Yuga per gli indiani dura 430.000 anni, quindi è tutta un'altra cosa, non c'entra niente. e siamo attualmente nel Kaliyuga. Questo potrebbe anche essere vero, perché sotto tanti aspetti qui Davide chiama a vista, però Steiner dice che è finito nel 1897, che era cominciato nel 3002, quindi dura più o meno 5.000 anni. Ma quello che è più bello di tutta l'evoluzione, questo bisogna riconoscerlo spassionatamente, è che tutte queste forze create per millenni, per chissà, forse, non dico per milioni di anni, perché mi pare che per Steiner non esiste, non arriva a un milione di anni forse la creazione, mi pare, e poi culminano tutte nel Cristo. Nel Cristo si riassume tutta la genesi del cosmo e dell'universo. E quando Paolo usa quel verbo ricapitolare, dice il Cristo ricapitola tutto, vuol dire anche questo, che il Cristo ricapitola tutta la creazione, trasformando l'uomo vecchio in un nuovo uomo. Non dimentichiamo difatti che sotto la croce del Golgota c'è il teschio di Adamo, sull'uomo nuovo, sull'uomo vecchio nasce l'uomo nuovo. Vabbè, ma questo poi lo affronteremo successivamente in modo anche più storico, per cui possiamo saziare la nostra sete di tempo e di spazio. Va bene, leggiamoci un altro brano di Caligero per il nostro esercizio. Dato che abbiamo parlato prima della volontà, che è sempre la volontà Saturnia, ritorniamo sulla volontà. Un nuovo esercizio di Scaligero sulla volontà ci mette a confronto con la materia di base che noi abbiamo, perché noi ci rendiamo facilmente conto di possedere un pensare, sperimentiamo anche discretamente un sentire in cui siamo parzialmente svegli, ma nella volontà non sappiamo niente. L'essere umano la volontà non la conosce, crede che la volontà sia la testa d'argine, la tenacia e tutte quelle robe lì. Invece la volontà è un'altra cosa. Un breve esercizio di Scaligero. Il discepolo che abbia familiare l'immaginazione della volontà motoria può tentare il seguente esercizio. Normalmente seduto, egli contempla mentalmente le gambe immobili. Quando dopo qualche minuto ha la consapevolezza di una percezione sottile degli arti, egli li immagina in movimento, evocando la corrente motoria della volontà indipendente dal tronco. È come se egli muovesse le gambe interiori rispetto a quelle fisiche perfettamente immobili. Bene. Data il 10 giugno prossimo.
Sì. 10 giugno.
Bene, il prossimo incontro è il 10 giugno.